apriamo le porte di Radio Firenze Viola a Filippo Colasanto, che è agente FIFA ed esperto di calcio argentino. Salve signor Colasanto.
Buon pomeriggio, grazie per l'invito come sempre.
Ecco, con lei ci eravamo sentiti anche qualche mese fa, a dir la verità, dopo il trionfo dell'Argentina. Parliamo appunto di diversi giocatori dell'Albiceleste o comunque argentini. Ovviamente a Firenze noi abbiamo imparato a conoscere Lucas Martinez Quarta e Nicolas Gonzalez. Partiamo dal primo. In questo momento il Cino, come viene chiamato in Argentina, è una delle certezze della squadra di Vincenzo Italiano. È questo il vero livello di Lucas Martinez Quarta secondo lei, o può ancora crescere?
No, secondo me è un giocatore che innanzitutto lui viene da una squadra importante come River Plate, quindi è uno abituato alla competizione, al grande livello, al grande scontro. Il River Plate come il Boca sono quelle squadre, soprattutto il River in questo momento, che il Boca sta andando un maluccio, dove ogni partita l'avversario tira fuori il 110%, come quando da noi si gioca contro il Milan, la Juve, l'Inter, insomma sono quelle squadre dove tutti danno il massimo quando si gioca contro, e Martinez Quarta è uno abituato a questo. È stato formato e forgiato con questo genere di partite. Venendo a Firenze, in Europa e meglio ancora in Italia, lui sta completando una maturazione, una crescita dal punto di vista soprattutto tattico, perché il calcio da noi è molto molto differente rispetto a quello sudamericano, quindi credo che lui possa completarsi e fare ancora meglio, diventare ancora un giocatore più importante, più marcante, uno che ti marca la partita, insomma, uno che ti riesce a fare da punto fermo e da punto di riferimento a livello sia tecnico che tattico, che anche come personalità, che quella di argentino non manca mai lì a Firenze.
Ecco, sì, appunto, personalmente a me di Lucas Martinez Quarta ha sempre colpito la sua capacità di giocare in anticipo, spesso rompendo anche la linea difensiva e andare a prendersi gli attaccanti a centrocampo. In questo momento Italiano lo sta impiegando spesso e volentieri accanto a Igor, e si vedono anche le sue capacità in impostazione. Se non sbaglio, lui anche a River alcune volte ha giocato anche a centrocampo, no?
Assolutamente, perché lui ha un ottimo piede quasi da regista arretrato. In Argentina, in Sud America in generale, ma in Argentina in particolare, il numero 5, che sarebbe il vero ruolo di Lucas Martinez Quarta, è il regista arretrato, è quello che interrompe il gioco avversario e fa ripartire l'azione, non con lancione ma con la giocata appunto da regista, no? Quello che reimposta il capovolgimento di fronte della partita. Lui è uno che ha un gran bel piede, è un giocatore anche intelligente, e come giustamente dicevi te, è uno che sa andare molto sull'antico, perché in Argentina si gioca così, cioè la zona, quelle diagonali lì, si gioca quasi sempre uno contro uno, si va, io marco chi ha la palla, bene, lo seguo, come era forse in Italia tanti anni fa, cioè il calcio in Argentina è uno contro uno, sia in fase offensiva che in fase difensiva, e lui ha affinato molto bene le capacità, siccome è un ragazzo tatticamente bravo ed è un ragazzo intelligente, sveglio, è uno che sa, capisce la giocata un istante prima, quasi sempre, per quello lo vediamo fare a volte degli anticipi molto molto belli, cioè, come se l'è potuto immaginare, cioè, è una delle sue caratteristiche proprio tipiche, principali.
In questo senso mi viene in mente, sarebbe il difensore ideale forse per una squadra come l'Atalanta di Gasperini, no? Una che gioca a tutto campo, con le marcature alte, dovrebbe essere un po' il nuovo Romero, anche se alla fine Romero mi sembra che abbia qualche anno in meno di Martinez Quarta, ma a quel livello ci può arrivare secondo lei?
Beh, calcolate che l'Atalanta basa il suo gioco sulle capacità, sulle individualità tecniche dei propri interpreti, ma su una preparazione fisica e atletica spaventosa, cioè questi sono in grado di correre per 95 minuti con la stessa intensità, facendo bene poi quello che gli chiede l'allenatore, proprio dal punto di vista non solo tattico ma anche tecnico. E Martinez Quarta è a Firenze, dove si gioca un calcio differente, è un po' più compassato rispetto all'Atalanta, ma molto efficace. La Fiorentina è in un momento di crescita veramente interessante. È Italiano, che io stimo molto come allenatore, credo che possa essere per lui un ottimo maestro, come dicevo all'inizio della nostra chiacchierata, per completarlo ancora per completare il giocatore e farlo diventare ancora più importante. È un giocatore che prima o poi dovrà entrare nel giro della nazionale argentina definitivamente, in pianta stabile, penso, se continua così qua in Italia.
Ecco, l'ha toccato lei il tema dell'Argentina, della nazionale, della selezione. Penso che sia stato un passaggio che ha definito un po' in questo momento in bene la stagione di Lucas Martinez Quarta, perché lui fa parte alla fine del gruppo che vince la Copa America non più tardi di 2 anni fa. Poi però si perde un po' nelle convocazioni di Scaloni, che lo lascia a casa per il Mondiale in Qatar. Poi sia il Chino Martinez Quarta che Nicolas Gonzalez partecipano attivamente ai festeggiamenti, però chiaro, la delusione è rimasta in Quarta. Secondo lei, appunto, me l'ha già detto, è quello l'obiettivo del calciatore, ritornare in Argentina, in nazionale argentina, giusto?
Ma sicuramente, loro già prima di vincere il mondiale sono tutti molto, anche chi gioca in Serie C in Argentina è attaccatissimo, lì è una ragione quasi sociale la selezione, quindi io penso che i giocatori che hanno vinto ora il mondiale in Argentina avranno, ora sappiamo che l'Argentina come tanti paesi sudamericani è un posto complicato a livello sociale, no? C'è non voglio dire la povertà, ma insomma c'è un disagio economico molto molto marcato e importante. Ecco, credo che quei giocatori si trovassero in una situazione dove si vogliono fare una rapina, li lascerebbero stare, per dire. Cioè,
hanno una specie di perdono giudiziario per tutto.
Ma l'accoglienza che hanno avuto al rientro in patria è stata, va al di là, va molto al di là di quella che è il festeggiamento per una conquista sportiva. Lì nei paesi, ora non voglio usare il termine poveri, perché però insomma nei paesi che non sono l'Europa occidentale lo sport panem e circense si è inventato qua a Roma, è veramente una cosa vigente, ma veramente tanto.
Sì, guardi, mi ha suscitato di nuovo le immagini di Buenos Aires 2 giorni dopo la conquista del mondiale. C'erano veramente, non so la densità di persone per metro quadrato, ma erano davvero letteralmente una sopra l'altra. E su l'altro giocatore invece dell'Albiceleste in viola, Nicolas Gonzalez, lui è stato convocato per i prossimi impegni della squadra di Scaloni, doveva anche partecipare al mondiale, poi sfortunatissimo, si è infortunato al primo allenamento in Qatar. Può essere anche questa la svolta dal punto di vista psicologico, perché il calciatore, noi l'abbiamo seguito, ha sofferto parecchio la prima parte di stagione in cui non era al meglio e lui cercava di spingere per arrivare a questo mondiale.
Ma è ovvio, l'Argentina avevano dichiarato a destra e a sinistra prima di partire che loro andavano lì solo per vincere il mondiale, l'hanno etichettato come l'ultimo mondiale di Lionel Messi, quindi o adesso mai più. L'Argentina ha vinto perché ha avuto un ottimo impianto di gioco, ha avuto la fortuna di gente che non si fa male, gli è sbucato fuori il toro Lautaro Martinez, così gli è sbucato fuori Julian Alvarez, che è stato lo schillaci d'Italia 90, come toccava la palla segnava, ma soprattutto poco prima della partita con l'Olanda è successo un transfer tra Lionel Messi che si è maradonizzato, forse gli è entrato lo spirito di Maradona. Io non ho mai visto Messi, seguo molto il calcio, a parte ci vado spesso giù, ma il mio mercato di riferimento è quello, conosco molto bene la realtà, il tessuto proprio sociale del calcio in Argentina. Messi non è che sia chissà che amato, perché c'è sempre stato questo confronto con Diego, e Diego è inarrivabile lì, soprattutto perché Messi da quando ha 13 anni l'Argentina non l'ha più vista, è vissuto e cresciuto a Barcellona, e non vincendo mai niente, pur essendo un fuori classe assoluto, gli argentini gli hanno sempre fatto un po' pesare questa cosa. Si è maradonizzato, cioè lì il Corriere dello Sport in Italia il giorno dopo la finale mise la foto di Messi con la coppa con scritto sopra Maracona. Dire, cioè, ed è così, cioè Messi quest'anno ha fatto vedere veramente, ha messo la ciliegina sulla torta alla sua carriera con un mondiale di altissimo livello. E Nico Gonzalez è un giocatore che ha avuto la sfortuna di non poter giocare il mondiale, ma lui è sicuramente uno che fa parte in pianta stabile del gruppo. Purtroppo lui ha un ruolo che in Argentina è copertissimo proprio a livelli siderali, e quindi questo lo patirà sempre un po', però sta nel gruppo della squadra campione del mondo, che male non è. Per quello che riguarda le sue esperienze a Firenze, io quando la Fiorentina lo iniziò a cercare fu intervistato da tante radio della vostra regione, che mi chiedono informazioni, io dissi una cosa di cui sono estremamente convinto. I giocatori su che vengono da Sud America e soprattutto dall'Argentina, come ti dicevo prima, sono abituati a fare un calcio spettacolare, loro vogliono divertire, ma divertirsi. Sono giocatori che se tu li porti in un sistema tattico esasperato e li ingabbi nello schema, perdono almeno il 30% del loro rendimento. Ora, da noi il calcio tattico è, da noi lo 0-0 viene celebrato come un miracolo tattico dei due allenatori, in Argentina le squadre sarebbero coperte di fischi, perché la gente vuol vedere i gol. E questa è una cosa che tutti i giocatori che vengono su America, giocatori d'attacco soprattutto, soffrono tanto.
Sì, per concludere sempre su Nico, si era parlato di un interessamento dell'Eister a gennaio, una trentina di milioni l'offerta che sarebbe arrivata subito respinta. Sulla scrivania dei Viola, è una valutazione giusta, detto che lui è stato acquistato e è tuttora l'acquisto più oneroso della storia della Fiorentina per 27 milioni a giugno 2021.
Non è una valutazione giusta perché Nico Gonzalez, che giocava in Germania, era molto differente, era molto più appariscente ed efficace da quello che abbiamo visto finora a Firenze, ma secondo me, per il fatto che ho appena detto, cioè l'esasperazione tattica del nostro calcio, a un giocatore come questo lo penalizza un pochetto. È chiaro che lui è uno che, messo al posto giusto, dice questo è il pallone, quello è il campo, fai tu. Nico Gonzalez ti fa assolutamente la differenza nel campionato, soprattutto nel campionato, cioè nel corso di un torneo lungo. E la valutazione 30 milioni viene data perché gli inglesi sono completamente pazzi, pieni di soldi e fanno offerte pazzesche. E se il Nico Gonzalez vero, diciamo, al 100% del suo rendimento, con una continuità di risultati, di giocate, di Nico Gonzalez per cui tu paghi il biglietto per andare allo stadio, e probabilmente vale anche qualcosa più di 30 milioni di euro. Ma io credo che noi qua, un po' per gli infortuni muscolari, un po' per questo modo di giocare che abbiamo noi, e anche per l'efficacia delle difese italiane, comunque non scordiamocelo mai, non l'abbiamo ancora visto. Se la Fiorentina riesce a tenerlo, secondo me Gonzalez è uno che da un momento all'altro può fare un'esplosione, cioè una cosa che dice, si sorprendono tutti, cioè questo è un giocatore che ha ancora un vasto repertorio da mostrare. Se lo danno via con un'offerta simile è più che comprensibile. A me piace molto la gestione di Commisso del club, e quello che io sono completamente partecipe con quello che gli sento dire ogni volta al presidente della Fiorentina, cominciando dal fatto applichiamo le regole che già ci sono per tutti, poi vediamo chi vince il campionato. Ha perfettamente ragione.
Sì, sono battaglie che Commisso in primis porta avanti anche nelle stanze dei bottoni, nei consigli di Lega.
Ma lui viene dagli Stati Uniti, dove lo sport è gestito in un modo completamente differente. Cioè lì tu vai avanti per merito e basta, non ci sono ricapitalizzazioni, fideiussioni, le plusvalenze, non ci sono queste cose. Per motivi sociali la squadra viene mantenuta nella categoria, non esiste, questo non esiste. In America ci sono le franchigie in tutti e tre gli sport principali, e lui è abituato a questo sistema, è estremamente meritocratico. Cioè in America, voi sapete, l'NBA, non so, io la seguo un pochetto perché mi piace.
Anch'io, molto.
Bene, allora tu sai bene che quando finisce il campionato il draft, viene fatto il draft, ok, il draft, l'ultima classificata sceglie per prima. Questo è un esempio di democrazia sportiva e di voglia di far crescere quel tipo di far crescere lo spettacolo, pazzesco. Da noi sarebbe impossibile anche solo pensare.
Noi spesso ne abbiamo parlato dicendo che il confronto è difficile da fare perché sono due realtà diverse. Non è detto che una sia più giusta dell'altra, sono semplicemente due contesti diversi, e far sposare una mentalità come può essere quella americana in Italia richiede forse del tempo, un adattamento culturale anche del
non verrà mai fatto. Commisso esplose quando la Juventus fece una mega offerta a Vlahovic, quindi andava benissimo a Firenze, e Vlahovic l'accettò perché vabbè, ti chiama una squadra diciamo un po' più competitiva, va. Ti chiama, sto misurando le parole, se sta parlando con un giornalista di Firenze, ti chiama la squadrona importante, un'occasione, ti dà un ingaggio di più. Però la Juventus era coperta di debiti, ricapitalizzano e lì Commisso dice aspetta un attimo, come in America tu devi basarti sugli introiti che fai con il club, non che arriva il mecenate e ricapitalizza e azzeri e ti prendi il giocatore. 70 milioni la Juventus non avrebbe, la federazione non dovrebbe permettere a nessuna squadra di fare queste cose, però da noi i regolamenti sono fatti in un altro modo. Ci aveva pienamente ragione Commisso.
in conclusione, guardi, la porto su un giocatore che c'entra poco con la Fiorentina, c'entrava poco fino a pochissimo tempo fa anche con l'Italia, però la grande novità dell'elenco convocati di Mancini è Matteo Retegui. Correggo che mi aveva già spiegato qual è la pronuncia corretta. È un attaccante argentino ma anche dal passaporto italiano che sta facendo molto bene col Tigres, era a 6 gol nelle prime 7 partite in questa fase del campionato argentino, e la domanda è questa: da dove esce questo calciatore, che caratteristiche ha, se ce lo può presentare, perché è chiaramente anche una mossa che fa capire come si è messi banalmente a livello di attaccanti, se dobbiamo andare a pescare in Argentina. Però c'è chi dice, chi lo segue, che abbiamo pescato bene.
Allora, io già l'altro giorno una dei vostri colleghi, sempre di Firenze, mi hanno fatto la stessa domanda e io risponderò come ho risposto a loro. Ci sono due aspetti, quello tecnico e quello, diciamo, di considerazione, non voglio dire morale, però di considerazione generale, va. Quello tecnico, Retegui è un buon centravanti, non è un vero centravanti, perché lui è uno che spesso va sulle fasce e torna indietro a prendersi il pallone, bravo tecnicamente, ha una buona struttura fisica, è quasi ambidestro, è un giocatore che davanti alla porta, lì in Argentina, ricordiamoci sempre il sistema tattico difensivo è completamente differente, lì è molto efficace, aveva fatto appunto 6 partite negli ultimi 6 gol, scusatemi, negli ultimi 6-7 partite. È un giocatore di proprietà del Boca, lui, che il Boca lo ha sempre prestato e non l'ha mai lasciato, quindi vuol dire che qualcosa ci vede. Ora gioca in una squadra che si chiama Tigre, che è una squadra che qui puoi paragonare al Bologna di quest'anno, ma neanche, ancora un po' più giù forse. È una squadra di un quartiere a nord della città, un piccolo club, uno stadio piccolo. Ora il giocatore lì è bravo, bisogna vederlo qua prima di tutto, cioè lui non può passare, secondo me è molto complicato passare da Tigre Aldosivi, per dire una cosa, a Italia Inghilterra, cioè, anche come dimensioni, cioè, lo stadio del Tigre porterà 15.000 per 20.000 persone, non lo so, è bravo, però voglio dire, allora se io fossi il procuratore, o peggio, se io fossi Belotti, o fossi Pinamonti, o fossi Orsolini, sarei veramente incazzato, tanto per cominciare. Seconda cosa, ti dico soltanto che da quando è uscita la notizia mi chiamano colleghi o giornalisti argentini sfottendo, dicendo che sono finiti gli attaccanti in Italia.
Sì, perché poi in Argentina non l'hanno presa benissimo, da quello che ho capito, cioè hanno visto quasi come un affronto. Poi la domanda, poi concludiamo, e anche, cioè, il perché di questa scelta, mi viene da chiederlo anche per l'età del calciatore, perché non si parla di un 2004, un 2005, cioè è un classe 99 su cui è difficile anche costruire.
Ma io non riesco a capire neanche dove lo staff della Federazione Italiana Nazionale lo abbia potuto vedere. Ripeto, non per le qualità del giocatore, è un giocatore sconosciuto, gioca in un club inesistente in Argentina, nel senso, lì fa la sua figura, ma a livello internazionale, io quando presi una volta la procura di Sebastian Blanco, un giocatore del Lanús, nessuno sapeva cosa, per tutto il mondo quando ne parlavo, il Lanús è il quartiere dove era nato Maradona, capito? Cioè non, il Tigre è ancora è peggio, è una squadra, ripeto, per me è quasi una
scelta difficile da spiegare, questa della.
Sì, ma è proprio incomprensibile. E ripeto, poi tu così vai a ledere l'autostima e l'orgoglio dei giocatori italiani, che c'è, cioè, Orsolini che sta venendo nelle ultime apparizioni, se lo mangia vivo Retegui. Ma poi arriva un giocatore che probabilmente non parla la lingua, che non conosce nulla, forse non è manco mai stato.
È stato in Italia qualche mese, parecchi anni fa, perché il padre è una leggenda dell'hockey su pista argentina, e aveva giocato in una squadra sarda, mi sembra, se non sbaglio, quindi sì, legame con l'Italia di parentela non strettissima, però la lingua, penso, e la cultura siamo molto lontani da quella che conosce Retegui. In conclusione, poi la salutiamo, questa Argentina che si affaccia al nuovo ciclo di Scaloni è ancora tra le migliori squadre del mondo, nel senso, andrà alla Coppa America prossima e al Mondiale prossimo per vincerlo anche stavolta?
Beh, allora, l'Argentina insieme al Brasile e ogni tanto al Cile sono le tre nazioni, l'Uruguay che per me è la terra vera del calcio, perché sono pochi e producono giocatori di alto livello in serie, sono quelle nazionali che quando vanno soprattutto alla Coppa America vanno per vincere, vanno da favorite. Poi il torneo di 20-25 giorni, lì devono confluire varie situazioni, gli infortuni che non hai, un po' di buona sorte, la forma e tutti. L'Argentina del Mondiale in Qatar ha avuto tutte queste congiunture positive tutte insieme. Sui nomi dei giocatori non si discute neanche, cioè Julian Alvarez è un 2001, certo. E lui sarà il futuro centravanti, quelli che piacciono al calcio sudamericano, non tanto alto, non tanto grosso, piazzato, non è Crespo, non è Batistuta, quelli erano altri giocatori, questo qui è un altro tipo di giocatore, loro dietro hanno una sequela di alternative impressionanti. L'Argentina è una, loro si dicono, si autodefiniscono il semicielo del football, cioè il campo seminato del calcio, ed è così, è vero. L'Argentina parte sempre per vincere qualsiasi torneo fa, poi magari non va bene, però è sempre l'Argentina. È sorprendente che con la sequela di super campioni che ha tirato fuori non vinceva il mondiale da 86, è una cosa molto sorprendente.
È vero, è vero. Poi in questo mi viene in mente che nella nuova generazione di argentini che ha chiamato Scaloni ci sono anche tanti argentini non puro sangue, diciamo, perché il caso di Retegui mi ricorda anche quello di Sulè, che è un centrocampista juventino che è stato chiamato prima dalla nazionale di Scaloni in modo da garantirgli, insomma, la nazionalità o almeno qualche presenza nell'Argentina. In questo è anche così che funziona, no, il meccanismo di Scaloni, si cerca di convocare anche giocatori giovanissimi per assicurarseli anche per il futuro.
Ora ti racconterò, se hai tempo, un piccolo aneddoto molto simpatico. Però allora viene assegnato il mondiale al Qatar, enorme scandalo in tutto il mondo. Ora il problema è che il Qatar deve fare la nazionale, perché non puoi, se la nazionale che ospita, quindi qualificata diciamo d'autorità, non puoi prendere 10 gol a partita, ma loro non avevano praticamente in campionato niente. Esce fuori una legge in Qatar fatta appositamente che dice: se tu straniero vieni a giocare un anno qua nel campionato qatariota, puoi giocare con la nazionale. Io e una persona, un amico che ora sta nello staff degli scouting del Milan, che è appassionato di calcio argentino come più di me, cominciamo a fare una lista di tutti i giocatori ancora non convocati dalla selezione argentina per potergli offrire questa possibilità. Bene, l'allenatore di quell'Argentina al tempo era proprio Diego Armando Maradona, che per amicizia, simpatia, sfizio, ha convocato anche solo per un amichevole, però quindi gara ufficiale, però tutti i giocatori della nostra lista, tutti. Ci ha rovinato un business e una possibilità.
In effetti poi in Qatar non c'era nessuno, nel Qatar non c'era nessun argentino naturalizzato, quindi è stato...
Ma noi pensavamo che in Qatar non ci fosse manco il campionato di calcio all'epoca, che quando è stato assegnato il mondiale il Qatar calcisticamente non esisteva proprio.
Anche questo
è stato uno shock.
Anche in questo forse c'è qualche meccanismo che non funziona nel livello di nazionalità intesa come calcistica di un calciatore, perché qui si, insomma, sembra non essere delineato il confine tra...
Fatta la legge.
Trovato l'inganno, giustamente.
A Roma c'è un proverbio, te lo dico, noi non abbiamo un dialetto, è una parlata sporca quella romanesca, però dice: articolo quinto, chi c'ha i soldi in saccoccia ha vinto. Cioè chi c'ha i soldi in tasca, ed è proprio così.
Bellissimo.
Il Qatar si è letteralmente comprato il mondiale. Tant'è vero che per tacitare gli Stati Uniti, che dovevano essere gli assegnatari, e hanno fatto praticamente cadere il governo di Blatter, hanno fatto fuori tutti, e il mondiale a seguire è stato assegnato a Stati Uniti, Canada e, incredibilmente, non si sa che c'entra, Messico, che parla un'altra lingua, altra cultura, altro clima, ma oramai il calcio è un business e basta, purtroppo.
Filippo Colasanto, è stato un piacere parlare con lei, anche molto
anche
di Argentina e nazionali. La seguiamo ovviamente quando vuole, è sempre ben accetto sulle frequenze di Radio Firenze Viola.
Molto gentile, anche a me ha fatto tanto piacere. Un saluto a tutti i tifosi fiorentini e un abbraccio e tanta fortuna.